Questo cosiddetto calendario, che è l'annuncio del giorno di Pasqua, ha un significato molto bello. Si ricorda oggi la prima solennità dell'anno, che i nostri vecchi chiamavano la prima Pasqua. Perché? Perché si vuole ricordare che tutto l'anno liturgico inizia con la prima domenica di Avvento e finisce con l'ultima domenica, che è Cristo Re. Però il centro di tutto l'anno liturgico della vita è la Pasqua e poi le altre feste. Quello che è importante, siccome oggi la festa di oggi si chiama Epifania, che vuol dire manifestazione di Dio, dice questo annuncio del giorno di Pasqua, tutti i giorni, in modo particolare a partire dalla Pasqua, fino alla commemorazione dei defunti, il 2 di novembre, è il giorno in cui Dio manifesta la sua gloria, la sua bellezza. Quasi a dirci che per un credente tutti i giorni sono giorni di grazia. Grazia che vuol dire? La grazia è la presenza di Dio, dello Spirito Santo dentro di noi, e che la grazia e sono giorni belli, giorni santi, giorni, si direbbe, affascinanti. Perché la grazia è ciò che rende affascinante la vita di una persona. Se togliamo la grazia, e noi la grazia lo perdiamo quando si fa un peccato e si rifiuta Dio, poi si perde la bellezza interiore e allora si corre il rischio di occuparci solo delle cose esteriori, quello che poi succede a molte persone. La cosa mi è sempre piaciuta, e io lo ridirò tutte le volte, dice che anche nei giorni dei morti è il momento in cui si manifesta Dio. Infatti, quando Don Bruno fa il funerale, se ne parlava anche l'altro giorno, e Gemma si ricordava della morte del nonno, giusto Gemma? Io cerco sempre di parlare che è il momento di festa, di resurrezione, perché è l'esplosione della vita. L'uomo, spesso, che senza Dio vede la morte, ma il credente deve vedere che cosa? La vita di Dio. Per questo Gesù è morto ed è risorto, perché ogni giorno deve essere sempre un giorno di vita, mai di morte. Solo quando noi pecchiamo, va bene? Quindi rifiutiamo Dio, lì è un giorno di morte. E infatti c'è un brano dell'Apocalisse che dice una cosa: non dovete stare preoccuparvi mai quando si muore fisicamente. Inutile sicuramente la seconda, di cosa parla l'Apocalisse? Della seconda morte. Cioè, qual è la seconda morte? È la morte dentro. Quella che vuol dire quando noi siamo morti a causa del peccato e non facciamo niente per poter recuperare, quella è la vera disgrazia. Perché lì il Signore non può fare nulla. Perché non può fare nulla? Lui lo vuole, lo vorrebbe. Ci mette tutto il cuore, tutta l'anima, mi può amare, ma di fronte al rifiuto dell'uomo Dio non può fare niente. Infatti, viene in mente una frase di Sant'Agostino che dice una cosa bella. È vero che il nostro Signore è presente nei cuori di ogni uomo, ma si rende vivo e presente nel cuore di chi lo ama. Chi lo ama si rende conto di questa presenza bella di Dio, infatti perché molte persone smettono di credere o fanno fatica a credere? Perché non hanno l'amore. Non avendo l'amore non scoprono e non scopriranno mai di essere amate, purtroppo. Che poi è la vera grande disgrazia. Allora poi cerchiamo di recuperare questo amore attraverso amori sbagliati. Ed è quello che poi il Signore dice anche ai magi: evitate la strada di Erode, perché quello non è la persona giusta. Le amicizie o le compagnie o le conoscenze che vanno evitate, quelle che non ci fanno stare in amore. Allora, ecco, tutti i giorni, anche quando magari uno di voi può avere la febbre, può essere stanco, può essere, ecco, sempre un giorno bello. Ai genitori io spiegavo stamani il dominio di sé. Anche lì bisogna mantenere la signoria, perché essere signori non è quando ci vestiamo belli la domenica, si va a passeggio, si va a matrimonio. Bisogna essere signori nella prova. Quando è che si è manifestato la signoria di Cristo? Infatti il Vangelo dice: dov'è il re dei giudei? Cosa c'è scritto sulla croce? Il re dei giudei. Lui è re, solo che Erode non capisce e pensa altro perché lui era re. Lui era re di Giuda, perché si può essere re. Ma re dei giudei vuol dire colui che governa il cuore delle persone. E come fa il Signore a governare il cuore delle persone? Solo l'amore. Amando fino a morire. Per questo i magi quando arrivano dicono: dov'è il re dei giudei? Quello che attraverso l'amore può davvero governare, guidare, far diventare dei veri signori. Entrando ancora di più nel Vangelo, quando i magi arrivano, nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode. Ora, il nostro Gesù è un po' particolare. Nasce a Betlemme, qui siamo già passati quasi 2 anni, nasce a Betlemme a causa di un censimento, quando il tempo non era opportuno, la Madonna si mette in cammino, è incinta, doveva partorire. Ecco, sembra che Gesù, insieme alla Madonna, San Giuseppe, facciano le cose un po' strane. In realtà si mettono in cammino proprio quando si direbbe noi non era opportuno. I magi arrivano a Gerusalemme e chiedono. Ora, mettersi in movimento quando? Chi di noi andrebbe in Terra Santa ora? Perché non si va in Terra Santa? O in Siria? Perché? Perché non è opportuno. La situazione era così grave, c'è un re assassino e non dimentichiamo che questo Erode, cosa fece Francesco subito dopo quando i magi videro che prese un'altra strada? Andò a uccidere tutti i bambini. Quindi era un re crudele, che era bene stare lontano. Bastava lo sguardo e se tu lo guardavi di traverso eri morto. Quindi la cosa che io vorrei darvi come messaggio, c'è una storia di un re crudele, di un tempo inopportuno, che sembra quasi che la situazione non è ideale, è bene non muoversi, non fare nulla. Ecco, i magi arrivano in quel momento. Cioè, il Signore suscita nel cuore di alcuni uomini, saggi, sapienti, poi che chi siano non si sa. Va bene, ognuno ci può dire la sua, che cosa fa? Mette in movimento alcune persone. Questo è un messaggio che noi non dobbiamo mai dimenticare. Se si aspettano che le situazioni della nostra vita, a volte si dice l'altro giorno, tempo fa, al gruppo di giovedì, chiedo, quando ti sposi? E dice, devo mettere da parte i soldini, lui, Francesco lo sa, che mi rivolgo, mette da parte i soldini, farsi sistemarsi. E dico, non ti sposi mai? Alla nostra Gigliolina, a Francesco e Bellini, alla Bellinica, e gli ho detto, visto che abbiamo genitori, ho detto, non vorrà mica aspettare che tu abbia il risultato, no? Che sei passato, hai trovato il posto per sposarti. Se no, se tu bocci una volta, 2 volte, 3 volte, sono le stesse cose che io dissi a Roberto con Pamela. Sarà il caso che tu ti sposi. Noi siamo quelli che devono avere tutto a posto, sistemato per fare delle scelte, ma non sono le scelte, perché accanto ad Erode c'è sempre un segno, che al di là della stella ci sono dei segni importanti che il Signore ci manda che noi non riusciamo a vedere. Se noi si aspetta sempre il momento opportuno, i matrimoni li ritardiamo, le scelte da fare. Ce ne stiamo comodamente a casa. Io vedo quanta fatica a volte anche uscire di casa. Si fa anche un po' a scuola d'inverno. Sì, d'estate tante e tante. Poi. Uscire di casa, dicevo ai giovani, è vero l'inverno, siamo un po' come gli animali, siamo un po' in letargo. Ma non è positivo. Cioè, poi per le cose di tutti i giorni ci muoviamo, per le cose di Dio. Noi, se fosse per noi, noi faremmo manderemo il letargo, il nostro cuore, la nostra anima, e basta che sia tranquillo e riposa. Ha citato Francesco il ricco Epulone. Mangiava, stava bene, e poi si è trovato fuori dalla grazia di Dio. Allora, accanto ad Erode c'è sempre, per chi ha dimestichezza e cose di Dio, e che noi dobbiamo imparare a guardare, qual è il messaggio che mi manda Dio? C'è una difficoltà, un lutto, una sofferenza, un tradimento. Non guardare mai il male. Questo ci sarà sempre Erode. Che si chiami oggi in un modo e ieri in un altro, domani un altro no, ma il Signore pone sempre accanto una presenza bella, crea speranza, crea opportunità, crea sempre. E questo se tu non sei, ti lasci guidare da Lui, dallo Spirito Santo, non le vedi. Il primo giorno voi ragazzi, il Nuti aveva spiegato, il secondo mi pare, di notte si vedono. Qual era la storiella? La storiella era molto bella perché diceva c'era una situazione economica di grossa difficoltà, giusto? Che cosa avviene? E fu la mamma a dire, portò figlioli, guardate le stelle, perché tutti in casa, la situazione economica non era appropriata, fu lei a dire, non guardate il buio, anche nel buio ci sono le stelle, giusto? E questo è perché lo fa il Signore. C'è sempre una stella nel buio, c'è sempre il buio che si chiama Erode, ma c'è sempre qualcheduno che porta un messaggio. E voi genitori non aspettate che sia tutto tranquillo, sistemato, perché le cose vadano bene. Questo è sistemarsi le cose umane, quelle le perdiamo tutte, ci affanniamo per niente. Bisogna sempre mettersi in cammino. Più avanti i magi appunto arrivano da Erode e dicono il tempo vorrebbe nel giorno, quando meno che te l'aspetti, dov'è il re dei giudei? Francesco ci ha già dato una lettura molto semplice. La stella rappresenta, potrebbe rappresentare, questi sono sapienti, gente che studia, anche i nostri giovani, tutti, molti di voi sono anche laureati, no? Anche tutti quanti noi abbiamo studiato. Lo studio, la sapienza, questi sono dei sapienti che scrutano il cielo, scrutano quello che gli era dato. Questi manifestano una saggezza meravigliosa perché attraverso la stella si accende, come anche lo studio, non è brutto, ci mancherebbe altro, ti si accendono delle luci, solo che in molti questa luce fanno spengere la luce di Dio. Questi, ed è questo l'esempio. Loro si accende la luce della sapienza che li fa mettere in cammino e che poi arrivano alla vera sapienza. Quando arrivano a Gerusalemme, il re lo trovano. Ora, voi dovete sapere, ragazzi, noi da bambini, non so ora, ma quasi tutti i bambini, noi più vecchiotti, il sogno era sempre, anche le favole, di cosa parlava? Del principe e della principessa. Il sogno, infatti, non a caso, anche a volte si sente parlare la principessa e il principino. Il re rappresentava la persona, il top della vita, il fuori classe. E quindi il re, quindi che cosa manifesta? Quindi erano arrivati i magi a incontrare quello che magari ogni uomo desidera. Ognuno di noi desidera qualche cosa. A volte qualcuno l'ha realizzato, qualcuno no. Il re era il top. Accipicchia. Vediamo quanta gente corre ancora oggi a vedere, noi l'abbiamo visto, io mi meraviglio onestamente, però non faccio testo, quando c'è stata l'incoronazione del re Carlo o della morte della regina, o di Diana, quanto ce l'hanno menata con questa principessa regina, perché comunque nel cuore dell'uomo, forse la fantasia, il sogno, ancora oggi, non tocchiamo alla regina, al re in Inghilterra, guai, anche a noi, se per quello. Va bene? Allora, cosa facciamo? La cosa che vi voglio dire, detto questo racconto un po' articolato, che cosa succede? Che trovano il re, ma non era quello che loro desideravano. Cioè ci sono degli incontri o delle esperienze che noi facciamo che poi ti senti che non parlano al cuore. La stella si è fermata, si è spenta, poi il testo vorrebbe dire anche altre cose, insomma, nel senso, Francesco l'ha detto all'inizio, la parola di Dio, la medita la parola, e questo non ci piove, infatti è la parola di Dio che poi indica la strada di Gesù. Però il cammino che fanno i magi non lo sanno, vanno, cercano un re e lo trovano. Perché quanti di noi fanno delle esperienze, magari anche di amore, pensi di aver trovato la persona giusta e non è quella giusta. Che fregatura. Quando uno di noi si ferma all'uomo, cioè l'uomo o la donna, è sempre una fregatura. Che sia io prete o che sia un bambino più piccolo, quando ti fermi all'uomo o la donna, è la fregatura, perché l'uomo o la donna non è la fonte della gioia. Tenetelo presente. Quindi i magi sono mossi, si mettono in cammino e quando arrivano, dice, sono bravi questi magi perché sono onesti con se stessi. Noi facciamo finta, tante volte ce lo digeriamo, poi magari dopo ce lo sposiamo, dopo 20 anni, dopo 30 anni, ma non pensavo che fosse quello giusto, aspetta un altro po'. No? Siamo sempre quelli non del giorno dopo, dei secoli dopo. Non è quello giusto. Perché quando ti fermi all'uomo, se no, a meno che non scopri che quell'uomo e quella donna sia la presenza di Cristo. Infatti i magi sono onesti, lo dicono a se stessi, cerchiamo altro. Chi di voi non studia e che magari a volte ti si apre la mente, si apre il cuore, cerca qualche cosa, ma non è quello che poi. Quando sei onesto, vero, l'onestà vera, interiore, la rettitudine, stamattina vi parlavo a voi. La rettitudine interiore ti porta sempre alla verità, mai all'ambiguità, alla falsità. E riconosci sempre solamente che le cose sono vere quando ti portano a Dio. Se non ti portano a Dio c'è un'ambiguità. Infatti i magi poi dopo prendono e partono. Aiutati dalla parola di Dio, giustamente hanno detto ragazzi, loro stanno fermo, perché chi sta fermo non arriva mai. Chi sta comodo? Una delle cose, il pigro. Poi questo qui addirittura era anche cattivo, storia, figuriamoci, non solo era pigro. Perché la pigrizia è lo stare ferma anche sinonimo di cattiveria. Ieri abbiamo fatto la bontà con voi, ma se tu non ti metti in cammino, tu stai nella tua pigrizia spirituale e umana, non sei buono, non trovi la bontà. E se non sei buono, fino a prova contraria, sei cattivo, eh? Non sei un po' sì buono, un po' cattivo, ecco. Quando tu non ti metti in cammino col Signore, con tutte le fatiche che si possono incontrare, infatti Erode è rappresentante di chi non si mette in cammino. Ma anche gli scribi sono quelli che dovrebbero aiutare, devono essere i primi a partire. Invece, vi ricordate i primi su con la resurrezione di Gesù? San Pietro, San Giovanni furono i primi che ci dice, i veri discepoli, è quello che nonostante tutte le fatiche, il tradimento, il rinnegamento, San Pietro, poi partono subito e incontrano la resurrezione, la vita. Però facciamo un altro passettino. Che cosa succede? Una cosa strana. La stella si riaccende, li porta a Betlemme. Cosa provano a Betlemme quando arrivano alla stella? Si ferma, dice il testo, rileggetelo attentamente, una, rileggetelo un po', una gioia grandissima, cioè dice una gioia che non era paragonabile a nessun tipo di gioia sulla faccia della terra, una gioia che non si può, non era ancora conosciuta, è un'esplosione di vita. Che non avevano mai sperimentato. Quindi per questo è grandissima. Cioè non era contemplata qualsiasi gioia, qualsiasi momento di felicità sulla faccia della terra. Allora, è lì che hanno capito, ecco, solamente quando hai incontrato il Signore trovi la gioia grandissima. E allora accennavo, Sant'Agostino diceva, tutti siamo chiamati a portare Gesù dentro di noi, però se tu non ti apri all'amore e non vivi questo amore, non conoscerai mai Cristo, perché Dio si dona e si manifesta solamente se tu apri il cuore. Ma se il tuo cuore è chiuso e tu non scoprirai, non vivi nell'amore, non scoprirai mai l'amore. I magi sono persone che hanno scoperto cos'è la vera gioia, il vero amore. Ecco perché allora, dietro l'angelo, tutta una serie di cose, non hanno bisogno di essere uguali a prima, sono nuovi. Il vero cammino è quello quando oggi, tornando a casa, io sono diverso da ieri. E domani sono un altro giorno, perché il Signore è quello che vi fa diventare nuovi. E voi ragazzi avete sempre un desiderio tutti i giorni di crescere. A volte ci si misura, si guarda allo specchio, le foto anche loro più grandi, le prime foto quando si mette su social com'è? Sullo specchio, perché si guardano. Ma guardarsi se si cresce nella bellezza, se ci si può piacere. Ecco, se c'è una cosa che veramente ci dà il vero senso della nostra crescita, anche perché è vecchio e decrepito fra come me, e solamente quando incontro il Signore. Quindi buon incontro e buon ritorno.